un mio confratello spagnolo della fine dell'Ottocento ha scritto un bel libro che si chiama L'evoluzione omogenea del dogma. Cioè, non è che il dogma evolva in contraddizione, però ha una sua evoluzione. Perché vi dico questo? Perché è un problema caldo in questo momento, un problema caldo per quanto riguarda, cioè ci sono persone anche di un certo peso nella Chiesa che non esitano a dire che Papa Francesco è eretico perché la pensa diversamente da loro.
Perché può dare una scossa a certe idee, lo considerano così?
Sì, è complessa la cosa, però da una parte non voglio ometterla, dall'altra parte c'è un bel libro curato da padre Spataro, che è il direttore della Civiltà Cattolica, e da un teologo che si chiama Galli, che è di Buenos Aires, sulla riforma nella Chiesa come la propone Papa Francesco. Poi c'è un altro volume dove c'è Don Repole, che è il preside della facoltà di Torino, c'è anche lui con altri autori che parlano di questo tema della riforma. Un altro tema, dove c'è un bel articolo di un mio confratello francese che si chiama Hervé Legrand, su questo tema di quello che è riformabile. Perché parlo di questo? Perché il vostro tema è la riforma, no? Quindi la riforma, vi ho detto, ci sono delle cose che sono, non mi piace dire immutabili, che sono difficilmente cambiabili, ma ce ne sono di quelle che si possono cambiare. E vi ho citato Le Goff, il capitolo Modello Cistercense, Modello Mendicante, che dice: se i cistercensi avessero capito fino in fondo non sarebbero nati i mendicanti, no? Vuol dire che ci sono delle possibilità storiche, ci sono delle cose che possiamo capire e possiamo non capire. È comprensibile questo?
Sì. Perché è come devolversi del mondo, anche
ecco, allora, ci sono questioni che però quando si pongono ci sono opinioni diverse e anche obiezioni serie. Per esempio, tanto per complicarvi la vita, io lavoro in un centro che si deve occupare della Moris Laetitia. La Moris Laetitia è questa esortazione di Papa Francesco sulla famiglia, sul matrimonio, eccetera, no? Di cui i giornali l'hanno ridotta a comunione sì, comunione no, ai divorziati. È una cosa un po' più complessa che questa. Ma al numero 305 di questo documento si dice che ci può essere una situazione oggettivamente cattiva che è soggettivamente buona. È detto così. Allora, finora non si era mai detto, era la questione che i teologi chiamavano dell'intrinseci malum. Ci sono delle cose che sono cattive in se stesso e che niente può far sì che diventino buone. Lui li scrive: ci sono delle situazioni oggettivamente cattive che possono essere soggettivamente buone. No, non sono stato invitato a parlare di questo questa sera, ma per farvi sentire come alcune questioni teologiche che Lutero poneva e che la riforma poneva erano delle questioni che domandavano delle risposte. Alcuni si sono irrigiditi, magari attaccandosi a degli aspetti anche criticabili magari di Lutero, no? E allora il fatto che lui attaccasse certe cose, dicesse, ecco, ci sono delle noi abbiamo fatto un lavoro nei secoli di comprensione di quello che ci può essere di buono e di buono anche per i cattolici della riforma luterana. So, pensate per esempio al rapporto con la parola di Dio. Allora alcuni dicono: ah, ma adesso i cattolici sono diventati protestanti, adesso c'è soltanto più la parola di Dio. Perché Trento aveva fatto una forte contrapposizione tra i sacramenti e altri aspetti. Non so se ho cercato di rendervi sensibile come la questione della riforma allora è una questione che ha delle questioni di attualità oggi, declinate diversamente, con problematiche storiche diverse, per farvi sorridere un poco. La questione dell'indissolubilità del matrimonio viene concepita in un certo modo, se l'indissolubilità è attaccata al sacramento o se l'indissolubilità è attaccata al comandamento. Non lo risolveremo stasera questo problema. Cioè, voglio dire, il comandamento non uccidere. Ci può essere una persona che uccide, che è una cosa seria, ma avendo fatto un certo percorso di pentimento, può essere perdonato. È comprensibile questo? Il comandamento. Invece Sant'Agostino, sempre lui, ha legato l'indissolubilità al sacramento, e finché c'è il sacramento non si può sciogliere il matrimonio. È comprensibile questo? Ai tempi di Sant'Agostino, che è un grande teologo e ha scritto delle cose bellissime, soprattutto era un convertito anche, e ai tempi di Sant'Agostino, dei suoi contemporanei, quando lui ha scritto questa cosa sull'indissolubilità del matrimonio legato al sacramento, hanno detto: vabbè, allora c'è una soluzione, è quella di ammazzare la moglie, perché se tu l'ammazzi puoi essere perdonato, se invece divorzi non puoi essere perdonato. Vedete che siamo tanti secoli fa. È un po', se volete, è un po' una buttata, è quella che dico, però vedete che c'è una questione seria lì. Dico la moglie perché era a quei tempi, anche se a Roma anche le donne potevano divorziare, nel diritto romano anche le donne potevano divorziare.
E per quello che dicono Sant'Agostino, due teste sul
cuscino. No, quello è un altro.
È un detto
popolare. No, il detto è: monaco di Sant'Agostino, due teste su un cuscino. Cioè, è per dire.
Non è specifica una persona.
Si dice questa espressione per uno che qualcuno pensa che voglia farsi prete o frate, e invece questo ha tutt'altra idea, e dice: monaco di Sant'Agostino, due teste su un cuscino, cioè che non vuol farsi né prete né frate, ma vuol sposarsi. Il proverbio è questo. Domande?
Comunque quest'ultima parte è molto interessante, anche proprio perché è una cosa che
è reale,
ci tocca.
Io non ho timore a dire, anche perché insomma quando facciamo un lavoro storico non è fine a se stesso, che la parola riforma è una parola di attualità. Mi sono sforzato, prendetelo come io sono riuscito, di farvi sentire che ha una valenza anche oggi per la Chiesa, non è soltanto la riforma luterana. E quando allora e c'è una espressione molto bella che dice: ecclesia semper reformanda.
La Chiesa sempre si sta.
Però, per fargli sentire le sensibilità, il Concilio di Trento, che era sotto lo shock di questa scissione fortissima, traumatica, ha definito la Chiesa societas perfecta. Il Concilio di Trento definisce la Chiesa società perfetta. E dire che nella Chiesa ci sono delle cose buone e c'è anche da un punto di vista umano qualche cosa negativo, ci è voluto tanti anni. Sapete che ufficialmente il primo ad averlo detto è stato Paolo VI nell'enciclica Ecclesia Santa, che ha detto la Chiesa deve convertire se stessa, deve anche convertire se stessa, ma prima non si poteva dire.
Però alla luce dei fatti che vediamo che molta gente sia lontana dalla Chiesa, ci vorrà una riforma o cioè qualcosa per cercare di far tornare queste persone alla Chiesa? Se noi vediamo nelle moschee, allora ci facciamo un punto interrogativo. Cosa facciamo noi? Cioè, quello che non facciamo?
Io credo, ecco, io sono situato come sono situato, non è che abbia il polso della Chiesa universale. Io credo che molte cose, molto di quello che Papa Francesco fa e dice vada nel senso che sta dicendo lei, cioè lui ce l'ha molto acuto questo. Se volete capire Papa Francesco dovete leggere il documento di Aparecida, che è il documento della Chiesa latinoamericana, della conferenza di tutte le chiese latinoamericane dei Caraibi. Vi ricorderete Puebla, Medellin, vi dice qualche cosa? Ecco, l'ultimo è stato Aparecida. E tutti i vescovi di Latino America, alla fine, dopo aver molto discusso, in questo consesso si era messo in luce un certo Bergoglio. E alla fine l'hanno eletto presidente della commissione che doveva redigere il testo finale. Aparecida l'ho trovato dalle edizioni deoniane, costa 9 euro. È chiaro che riflette la situazione dell'America Latina, ma voi molte cose le sentirete nei documenti suoi che adesso ha fatto per la Chiesa Universale. Non è così sempliciotto da trasferire la problematica dell'America Latina alla Chiesa Universale. Ecco. Però guardi, l'atteggiamento di Papa Francesco e di questo documento di Aparecida, ma anche di Evangelii Gaudium, si riduce a due parole. Si riduce a discepoli missionari, non discepoli e missionari, discepoli missionari. E per dirla semplice, il discepolo è colui che ha incontrato Gesù, cioè essere discepoli vuol dire oggi avere incontrato Gesù Cristo, per rispondere alla sua domanda, che non è più una cosa sociologica, una cosa, no? È un incontro personale. È un incontro, mi permetto di dire, che dovrebbe essere bello, per cui se io ho fatto un'esperienza bella desidero trasmetterla a qualcun altro, desidero, no? Discepoli missionari. Sì, bisognerebbe dire, Evangelii Gaudium è il documento che un po' spiega per tutta la Chiesa universale questa cosa. Altre domande?
La questione ad esempio del celibato dei sacerdoti.
Sì.
Ecco, ma nella storia della Chiesa,
sì,
c'è sempre, i sacerdoti sono sempre stati celibi a partire è stato introdotto celibato?
Sì. Allora, la questione che meriterebbe molta. Dunque, partiamo da una constatazione. Attualmente nella Chiesa Cattolica ci sono dei preti sposati, cioè tutti i preti dei riti orientali, i maroniti, di cui Gian Maria ci può dire tante cose, i cattolici di rito orientale, i preti, oppure i cattolici in Romania, ci sono dei cattolici di rito latino e dei cattolici di rito bizantino. I preti cattolici di rito bizantino in Romania sono sposati, possono sposarsi e devono sposarsi prima di diventare preti. Cioè, non è incompatibile l'essere prete e l'essere sposato, anche per la Chiesa cattolica. La nostra, occidentale, a partire da un certo momento, l'espressione corretta, perché altrimenti andiamo in un ginepraio da cui non ne usciamo fuori, è di dire che la Chiesa latina nell'attuale fase storica può cambiare, ma nell'attuale fase storica sceglie i suoi preti in persone in cui presuppone l'esistenza del carisma del celibato. Il celibato è un carisma. Allora, se lei dice che il celibato è una cosa disciplinare, come si fa a imporre per disciplina una cosa di questo genere? È comprensibile?
Sì.
Allora, carisma vuol dire che è un dono. Perché il celibato che cosa fa rilucere nella Chiesa? Anche se vi può sembrare una cosa un po' strana. Il celibato ben vissuto fa rilucere qualche cosa di ultimo, qualche cosa di finale, no? E quel tempo finale verso cui siamo incamminati. perché l'aspetto, come dire, di essere più liberi,